Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, mercoledì è il giorno di Generazione Urrà, un mercoledì che avrebbe dovuto essere contraddistinto quasi ed esclusivamente dal turno infrasettimanale di campionato, quindi da Juventus-Parma, gara che andrà in scena questa sera allo Juventus Stadium, quindi la gara appunto che aspettava i bianconeri, che è ancora in piena lotta per entrare in piena Champions League. Invece, con quanto accaduto ieri, a maggior ragione ieri, dopo ancora quello che è accaduto anche praticamente da domenica a questa parte, invece chiaramente gran parte di questa puntata la dedicheremo ancora ai fatti accaduti riguardanti la Superlega. Ne parleremo soprattutto nella prima parte. Nella seconda invece cercheremo di uscire un po' dall'attualità, torneremo un po' tra il passato ed il presente. Ovviamente sulla partita di questa sera ci sarà ben poco da dire, perché anche vedendo le prime pagine dei giornali sembra che il calcio giocato in questo momento interessi abbastanza poco. Chiaramente credo che quasi tutti ormai sappiate quello che è accaduto, ma facciamo un breve riassunto. L'idea lanciata della Superlega, partita praticamente domenica, si è quasi sgonfiata, nel senso che si sono defilate già le sei squadre inglesi, anche l'Inter, anche se non c'è ancora l'ufficialità da parte dell'Inter. Comunque di fatto il progetto in questo momento si è un po' fermato, si può passare da interpretazioni diverse, da come hanno scritto nel comunicato proprio congiunto gli organizzatori della Superlega, tra cui Andrea Agnelli e la Juventus. Questo progetto al momento è semplicemente accantonato, o quantomeno ci sono ancora delle analisi da fare per migliorare questa situazione, o invece, come hanno scritto tanti giornali, o comunque ci sono voci, anche titoli che sono usciti in questi giorni anche non proprio simpatici, dal super flop alla super fuga, come ha scritto per esempio la Gazzetta dello Sport nella prima pagina di oggi, o Marca, così rimaniamo anche in Spagna, visto che insieme ad Andrea Agnelli l'altro personaggio che ne ha parlato tanto è stato Florentino Perez, con questo super ridicolo il titolo di oggi. Per farmi aiutare in questo argomento, che è un po' spinoso, ho chiamato un personaggio che invece spero ne sappia più di me, ma sono di sicuro di sì, soprattutto su una questione che adesso poi gli porrò. Quindi grazie Davide Terruzzi per essere qui con me questa mattina.
Ciao Fabio, grazie a te per l'invito.
Grazie. Buongiorno a tutti. Davide, qui ormai rischiamo di non capirci più niente, siamo passati da una Superlega che sembrava nata, che di fatto invece sembra già finita o quantomeno accantonata.
Sì, diciamo che sono state 48 ore stupende,
sì.
Perché è successo tutto, mi sembra trascorsa almeno più di una vita,
sì.
Sportivo, e probabilmente anche alcune carriere si sono bruciate. Diciamo che la Superlega si è rivelata essere una organizzazione Fellini, per chi è amante del genere fantozzi, ovvero non c'era granché, non c'era uno sponsor alle spalle, non c'era una linea comunicativa, è stata travolta comunque da una fondata che non mi piace, lo dico sinceramente,
sì.
Perché ho trovato un po' di purismo ideologico e un po' di interessi di parte, perché ognuno ne ha, così come la Juventus ne aveva chiaramente, ma francamente la Superlega è stata travolta anche in maniera fin troppo banale, semplicemente.
Eh sì, anche perché ne parlavamo, Davide, proprio qui da questi microfoni ieri con un altro collega, e noi ci si diceva, ma chiaramente solo lo si diceva anche in altri ambienti, se si sono partiti così a sprombattute, evidentemente avranno in mano tutte le carte per potersela giocare. Alla fine non è stato così, è come una partita a poker in cui hai provato il bluff e ti è andato piuttosto male, stando a quello che è sembrato nelle ultime 48 ore.
Sinceramente, sicuramente sì, anche perché si parlava di accordo vincolante con penali in casi di cancellazione dal vincolo stesso. Invece le società inglesi si sono liberate in maniera agevole, quindi è caduto tutto così, ed è evidente dal mio punto di vista come non ci fosse granché, se non la volontà di creare magari una banca dietro, ma sponsor, broadcaster non c'erano. e tra l'altro non ci sarebbero potuti essere dopo la reazione da parte di molti, comprese anche le istituzioni sportive, che quelle potevano essere comunque immaginate.
Davide, è sembrato che quantomeno l'errore più grosso, vogliamo dirlo così, che probabilmente forse chi ha organizzato, chi ha lanciato l'idea non aveva proprio il quadro generale sott'occhio, perché magari pensavano che ci fosse più accordo anche al di fuori, tra tifosi, calciatori e tutto, invece mi è sembrato che proprio ci sia fatto un fronte comune anche molto saldo di chi non voleva questa Superlega, o probabilmente è stata spiegata veramente male.
Io penso che sia stata veramente spiegata male, ma soprattutto la Superlega rappresentava e rappresenta, perché la Superlega è un qualcosa di cui si parla e che è stata ipotizzata già da anni, non è si sono svegliati 12 club all'improvviso e hanno detto facciamo la Superlega. Il Bayern Monaco era tra i fondatori di questa Superlega, sicuramente andava preparata con campagne anche mediatiche, andava preparata con i giocatori, non annunciandola così di botto all'improvviso, cogliendo quasi tutti alla sprovvista. Probabilmente pensavano che tutti ci sarebbe stato un po' di reazione, ma che dopo 2-3 giorni, una settimana, sarebbe stato tutto ok. Invece così non è stato, anche perché poi si sono mossi, oltre a UEFA e FIFA, si sono mossi in qualche caso anche i governi, tanto che Boris Johnson nel Regno Unito si è messo alla guida di chi ha provato a spingere i club. Io sono sincero, non penso che i club inglesi abbiano deciso di uscire dalla Superlega perché travolti dall'onda di sdegno da parte di tifoseria, parte di tifoseria e parte dei giocatori. Penso che ci siano state ovviamente delle pressioni anche governative, anche chiaramente da parte di UEFA e FIFA.
Perché poi appunto è uscita ieri sera in serata anche questa notizia, anche lì tutta da confermare, che l'UEFA avrebbe promesso soldi a queste società inglesi che rientravano. Francamente, se fosse così, intanto ripeto, tutto da confermare, se fosse così, alla faccia ancora di chi continua a parlare di scelta per venire incontro ai tifosi.
Ah, assolutamente, ma la UEFA è l'organizzatore della principale manifestazione per club, e tale ragioni che hanno portato alla nascita della Superlega, cioè il fatto che la UEFA si incassi una fetta consistente della torta, e il fatto che comunque le 12 della Superlega, quando si sono mosse, avevano 350 milioni garantite, significa che il prodotto calcio, così come è organizzato attualmente, soprattutto per quanto riguarda la massima competizione, non crea quel valore che potenzialmente ha. E, però ovviamente la UEFA difende i suoi interessi, non è una onlus, non lo fa per beneficenza, non lo fa per difendere il merito, perché la Champions League non è meritocratica da anni. Ci sono società come l'Ajax stesso, che è vincitore del campionato olandese, così come gli altri campionati locali, che devono partire dai turni di qualificazione, mentre ci sono realtà che arrivano terze, quarte nei vari campionati principali, che di diritto sono nei gironi Champions, quindi non c'è grandissimo merito nella struttura attuale. Il merito è morto da tanto.
Eh sì, certo che poi a parte i tifosi, che giustamente molti magari ancora trovano un alone di romanticismo in questo sport, francamente sarebbe anche ora che magari si smettesse, questa è opinione mia personale, perché il calcio romantico è finito, credo, già da almeno 40-50 anni fa, è un business, forse prima tutti lo capiscono, e meglio è, perché almeno si evitano problemi. Quello che mi ha stupito invece è la reazione di certi addetti ai lavori, sto parlando di addetti ai lavori come Klopp e come Guardiola. Allora, qua di sicuro loro non erano stati avvisati, ma col fatto che si è arrivati a poche ore dall'annuncio e non lo sapeva nessuno, evidentemente è stata proprio fatta in maniera molto carbonara questa cosa qui.
Esatto, è una delle ragioni per cui è fallita, perché quei personaggi dovevano essere coinvolti. Guardiola, come è solito fare, da una botte di qua, un colpo di qua, un colpo di là, perché ha dato, ha parlato male della Superlega, ha parlato male anche della UEFA, che ci sta, perché è legittimo, chiaramente. Direi che comunque Klopp e Guardiola hanno pensato anche alla loro visibilità, alla loro popolarità, perché sicuramente ne hanno tanta, e hanno visto quella che era la reazione. Ma ripeto, già è semplicemente il fatto che sia passato il messaggio che questi 12 club volessero uscire anche dalle competizioni nazionali, cosa che non era assolutamente vera, denota come sia stata veramente preparata male e sia stata gestita probabilmente con arroganza. Ma anche il messaggio di Florentino Perez, che lunedì al Ciranghito in Spagna viene a dire che fanno quello per salvare il calcio, insomma, è un po' un messaggio in quel caso che è francamente populista, perché fai la Superlega per salvare te stesso, come giusto che sia, perché comunque, come dicevi giustamente tu, le società ormai sono delle spa, non sono da tempo, nel campionato italiano vincono Juventus, Milan, Inter per n ragioni, tra cui hanno proprietà solide alle spalle, nel caso della Juventus da anni, hanno per questo anche il maggior numero di tifosi, perché ai tifosi perché hai vinto e continui a vincere, e così accresci anche il tuo bacino. Ci sono società come immagino Sassuolo e l'Atalanta che, grazie anche agli investimenti dei club, Juventus, Milan, Inter, riescono a vivere, perché poi magari tra qualche giorno, anzi stiamo già leggendo, Sassuolo che chiede 40 milioni per Scamacca, che chiederà 40 milioni per Locatelli. Sono società che comunque sopravvivono grazie agli investimenti e ai soldi di altri. E quindi che De Zerbi venga a parlare di colpo di Stato, di ideologia, francamente lo trovo deludente e populismo allo stato puro.
Sono assolutamente d'accordo con te, Davide. Era una delle domande che ti volevo fare, perché poi oltretutto non solo populista quello che ha detto lui, ma anche quello che poi ho sentito, perché poi chiaramente certi commentatori, qualcuno è riuscito a dire, ecco, perché il Sassuolo è l'esempio emblematico di una società che è riuscita a partire dalla Serie C. Sì, ma c'è partita come dalla Serie C? Probabilmente grazie forse anche ai soldi della Mapei, che sono la società del presidente Squinzi, che era il presidente di Confindustria. Poi chiaramente i meriti ce l'hai, perché hai saputo lavorare bene, e da questo punto di vista Carnevali e Rossi hanno lavorato benissimo. Però francamente non avessi avuto la Mapei alle spalle, non so se il Sassuolo sarebbe arrivato lì. Poi alla fine il discorso finisce sempre lì su quelli che hanno i mezzi per poterci arrivare a certi livelli.
Assolutamente, Fabio, ma questo succede nella Serie A, nella Serie B, ma succede anche a livelli più bassi. Pensiamo ad Eccellenza, promozione, dove tu puoi avere la fortuna di avere il presidente che ha voglia di investire e che ti fa fare il salto di categoria in 2-3 anni. Poi hai merito, chiaramente, perché i soldi vanno saputi spendere sempre, e non è qualcosa che succede così frequentemente, altrimenti Manchester United avrebbe vinto il campionato della Champions League per anni e anni. Ma se non hai soldi non puoi andare a fare nulla. Questa è una cosa banale ma semplice, e il calcio, soprattutto ai massimi livelli, è business.
E forse neanche non solo il calcio. Davide, ti provo a strappare un sorriso, visto che tu mi hai dato l'assist di Fellini, adesso io ti faccio l'assist di Fantozzi. Allora, non è che qua rischiamo che finisce come la reazione dopo la famosa frase della corazzata Potionkin, che poi i dipendenti vengono tutti puniti, però qualcuno finisce che va, veste i panni del soldato con gli stivali, qualcuno invece finisce dentro la carrozzina e viene buttato giù dalle scale. Non è che in quella carrozzina ci finisce Andragnelli, perché qualcuno poi rischia di pagare il conto più salato degli altri.
Temo che possa essere un esito molto probabile, ma francamente sarei stupito se non ci fosse un cambiamento a livello dirigenziale per quanto riguarda la Juventus. Andragnelli è il grande sconfitto di tutta questa intera vicenda, insieme a Florentino Perez, ma più di Florentino Perez, perché Florentino Perez è il presidente del Real Madrid, che è un'istituzione comunque ed è molto più potente della Juventus. Andrea Agnelli aveva un ruolo politico, era presidente dell'ECA,
amico di Čeferin è stato bullizzato da questo nelle conferenze stampa. Sostanzialmente a livello politico, anche mediatico, Andrea Agnelli in questo momento ha peso zero. E ha perso tutto, credibilità, immagine, visibilità, non ha più nulla. Bisogna essere sinceri e onesti. È stato un autogol, così come lo è stato vedere le interviste oggi. L'intervista su Repubblica, che ormai viene utilizzato come quotidiano di famiglia, escono parole che stridono in maniera impietosa con la realtà.
Da questo punto di vista c'è quindi da considerare l'idea della Superlega completamente accantonata, perché io invece penso che l'idea possa certamente strutturata in maniera diversa, anche portata avanti, anche perché Davide, diciamocelo, giustamente tu dicevi prima di Superlega, se ne sta parlando almeno 30-40 anni, addirittura ho visto passare un post su Facebook con delle dichiarazioni di Costantino Rozzi che ne parlava già a fine anni 70 e lui lo sapeva già che quello sarebbe stato il futuro del calcio. Certo che se però anche lì la rivoluzione non inizia a farlo un primo passo, diventa poi difficile a farlo. Questo è stato un primo passo, ok, non è andato bene, però se continua solo a parlarne e non si fa niente, le rivoluzioni non le farai mai.
Allora, sicuramente Fabio, la Superlega secondo me è un progetto che ha i suoi punti forza, può avere dei punti di debolezza, tra cui quelle che le accuse che sono state mosse, ovvero di uccidere completamente il merito perché è un circolo chiuso. Devi invece convincere l'opinione pubblica e in primis i diretti interessati della bontà del progetto. Io faccio l'esempio con l'Eurolega si è evoluta nel corso degli anni. Io sono tifoso anche dell'Olimpia Milano, sono molto contento che l'Olimpia abbia vinto gara 1 dei quarti di finale playoff con il Bayern Monaco, ecco, che fa parte del Bayern Monaco calcio, perché è una polisportiva. L'Eurolega si è evoluta, è un circolo con licenze, chiaramente il basket non è come il calcio, quindi quando è venuto questo, che alcune società si sono staccate dalla UEFA del basket, non c'è stato tutto questo clamore, ma l'idea è più che valida.
Sì.
E sicuramente ci dovranno essere risposte nel corso dei prossimi anni da parte della UEFA e dell'ECA per garantire la sostenibilità di questi club, che sono quelli che investono parecchio.
Infatti era un'altra domanda che ti avrei voluto fare, Davide, proprio il collegamento con l'Eurolega, appunto perché so che ieri sera eri anche abbastanza concentrato sulla partita dell'Olimpia Milano, perché sarebbe anche lì, tra tante cose che abbiamo sentito in questi giorni, forse il paragone con NFL, NBA e cose varie stride un po', invece il collegamento con l'Eurolega era quello su cui bisogna puntare. Io francamente, che fosse già 20 anni che si parlava di Eurolega, non lo sapevo, pensavo fosse una roba molto più recente, quindi vuol dire che evidentemente le cose, quando c'è la voglia di farle, si possono fare. Era un bel esempio, probabilmente un po' più in piccolo rispetto al calcio, però si possono fare.
Assolutamente si possono fare. Il basket così ha garantito ai top club di poter competere ai massimi livelli, essere sostenibili, avere un aumento di fatturato. I campionati locali vivono, il campionato italiano di Serie A se la vive male, semplicemente perché non è stato riformato in tutti questi anni. Fatto sta che purtroppo per me, che tifo Olimpia, come ho detto, in questi ultimo decennio, diciamo, non ha sempre vinto l'Olimpia, anzi sono più le volte che hanno vinto le altre. Nel calcio sarebbe un po' più difficile vedere un Napoli vincere il campionato, però faccio questo esempio, come ho scritto recentemente: il Napoli di Sarri, che arriva vicinissimo a vincere il campionato contro una Juventus che è molto più ricca, è dimostrazione che comunque poi dopo il campo, se sai fare bene quello che devi fare, puoi dare non solo fastidio ma competere con tutti. Fatto sta che comunque nel calcio finora hanno vinto sempre, quasi sempre, Juventus Milan Inter, e c'è una ragione.
Sì, infatti, io credo che da questo punto di vista, ma lì è una cosa che non c'entra assolutamente nulla con Superlego, cose varie, io continuo a pensare, visto che tu mi hai parlato di Olimpia, io ti parlo invece da torinese, credo che l'ambiente in sé, le città contribuiscano molto, e io su questo penso e continuo a essere convinto, ma lo sono stati in tanti, che il fatto che la Juve sia a Torino e non a altre città ha contribuito non molto, quindi non è solo anche questione di budget o cose varie, ma conta anche un po' l'ambiente, perché poi tu hai fatto riferimento a quel Napoli, certo che se poi Napoli viene a vincere a Torino e torni a Napoli con i fuochi d'artificio, vivi una settimana sulla luna pensando di aver vinto tutto, la settimana dopo hai di nuovo perso, forse non è, ci sono anche altre questioni che dovresti mettere a posto, e non c'entra nulla la Superlega.
Assolutamente, Napoli, Roma, Lazio, ecco. per restare da noi in Italia, Fiorentina che festeggia una vittoria a Torino a dicembre come se fosse l'evento epocale, e che poi dopo rischia puntualmente di retrocedere, si salverà, ecco. Ma è la dimostrazione del provincialismo anche di tante nostre realtà, sì. Che non vincono anche per questo ovviamente.
Infatti, Davide, visto che abbiamo ancora 2 minuti per stare insieme, ti faccio ascoltare insieme un po' di vocali, così sentiamo anche un po' cosa dicono i nostri amici di Radio Bianconera.
Ciao, buongiorno, sono Andrea da Roma, ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Mi spiace che non si faccia più la Superlega, perché era un format che mi avrebbe appassionato, almeno per il momento non si fa, quindi speriamo che in futuro, vediamo. La Champions League sinceramente non mi è mai piaciuta più di tanto, perché il format è una cosa incredibile, si arriverà a 36 squadre europee, una cosa incredibile. La Coppa Campioni era la Coppa Campioni, quella sì, quella era veramente top. Comunque spiace che ci sono altre persone che pensano che hanno vinto i tifosi, il calcio popolare e il calcio romantico. Ma il calcio popolare e il calcio romantico è finito da un bel pezzo, oppure il calcio popolare e il calcio romantico lo si vede in seconda, prima, terza categoria, in promozione. Di certo non a questi livelli. Comunque, staremo a vedere. Buona giornata.
Giuro che è un caso che abbiamo mandato in onda un vocale che alla fine rispecchiava esattamente quello che abbiamo detto noi, Davide.
Giusto, è veramente un caso. Fabio, io posso concludere con
Vai pure.
La mia esperienza personale.
Vai.
Io ho allenato, perché ormai ecco. Anche per motivi lavorativi non riesco più a farlo. Da tempo io considero di vedere il calcio nella passione dei bambini, dei ragazzini, sì. Dei ragazzi, perché lì vedi veramente che c'è sport. Ho trovato francamente fuori luogo che il governo italiano, così come altre istituzioni, abbiano commentato la Superlega, che di fatto è un'organizzazione aziendale così come la Champions League,
sì.
Perché mi auguro e mi aspetto che i vari governi, le varie istituzioni difendano lo sport vero, quello che c'è ogni giorno sul territorio e che ci dovrebbe essere anche nella scuola. Se vogliamo parlare di sport, dobbiamo fare questo, così come di calcio vero. Il resto è business, è calcio giocato, ma è business, sono delle spa e quindi hanno logiche diverse rispetto a quella che può essere una società locale di terza categoria.
Sì, più che mai quest'anno, visto che poi le società dilettantistiche sono ferme da oltre un anno a causa della pandemia, sì. Questo purtroppo, visto che non si piove sempre sul bagnato, è arrivato nel momento giusto. Davide, grazie mille per questo intervento precisissimo, puntuale, così abbiamo fatto anche un po' il riassunto di questa situazione, ma credo che se ne parlerà ancora a lungo, spero a questo punto non più tanto, che si torni a parlare di calcio giocato. Grazie mille,
certo.
Davide.
Grazie a voi Fabio.
Ciao Davide, grazie mille. E con l'intervento di Davide Terruzzi siamo proprio arrivati alle 9.30 spaccate. Chiudiamo qui la prima parte di Generazione Urrà. Vi preannuncio che nella seconda usciremo un po' dal discorso Superlega, che è stato gettonatissimo, e chiaramente se ne continuerà a parlare. Torneremo un po' a parlare del passato, non tanto sul presente, su Juve Parma, ma un po' sul passato, con un personaggio che la Juve l'ha conosciuta tanti anni fa ed è ancora oggi nel mondo del calcio.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà. Tra qualche secondo c'è Filippo, che non ho salutato prima, lo faccio adesso, chiamerà il nostro ospite, che è già in attesa di essere contattato, anzi comincio già a anticiparlo, visto che io aspetto sempre di avere la certezza del collegamento. Avremo tra qualche secondo ospite Alessandro Frara, che è stato per anni nel settore giovanile della Juventus ed è attualmente il direttore sportivo del Frosinone, quindi con lui parleremo soprattutto di quello che è stato il suo passato bianconero, ma anche un po' il suo presente, l'avventura da direttore sportivo. Anche cercheremo di fare, anche di parlare un po' della situazione attuale, magari non stando a insistere troppo sulla questione Superlega. Cerchiamo appunto di fare un, come un po' tipico di Generazione Urra, fare un po' un tuffo nel passato e farci raccontare qualche aneddoto interessante di un ragazzo che ne ha viste sicuramente tante nei suoi anni nel settore giovanile. Aspetto solo un cenno da Filippo, che c'è, eccolo qua, mi dà la conferma. Alessandro Frara è qui in diretta su Radio Bianconera. Ciao Alessandro, mi senti?
Ciao Fabio, buongiorno a tutti.
Come stai Alessandro?
Bene, grazie, benissimo.
Allora, visto che mi hai fatto il piacere di collegarti qui con me, ti risparmio tutto l'argomento della Superlega, perché se ne sta parlando troppo, anche perché Alessandro, qua credo di non sbagliare, la Serie B, quindi il campionato che sta giocando il tuo Frosinone, ha dei problemi in questo momento da superare che non c'entrano nulla con la Super League. Dovete ancora superare purtroppo il problema Covid, che quest'anno ha veramente dato tanti problemi.
Beh sì, anche noi insomma ne abbiamo fatto le spese nel periodo di dicembre-gennaio, dove abbiamo perso, una volta siamo andati a giocare con 12 giocatori più due portieri in panchina, abbiamo avuto veramente dei problemi grandi purtroppo. Sì. Adesso si è rifermato il campionato, insomma speriamo di concluderlo in maniera degna, diciamo.
Eh sì, perché poi alla fine, giustamente Alessandro, poi in questi giorni si sta parlando tanto di Superlega, dei grandi 12, ma c'è tutto questo mondo che non è solo quello dei super ricchi, ma ci sono anche tante società come voi, senza poi andare a parlare poi del calcio dilettantistico, che sta veramente pagando il prezzo più caro. Alessandro, io però ti ho chiamato per fare un tuffo nel passato con te, quindi mantengo la promessa. Chiaramente noi ci eravamo sentiti una settimana fa, sono un po' cambiate le cose, ma il tuo passato è lì e resta. La settimana scorsa ho avuto il piacere di avere ospite qui Ivano Sorrentino, che tu ben conosci, e mi è venuto a mente proprio di fare una battuta con lui. Ho detto: ti accorgi di quanto è passato il tempo quando vedi dei ragazzi che hai visto proprio da bambini quasi, quando finivano il settore giovanile, che hanno già terminato la loro carriera da professionisti?
Purtroppo sì, sembra veramente ieri, il giorno in cui ho esordito in Champions con la Juve, ecco, a 18 anni, insomma mi sembra, se guardo al passato mi sembra ieri, invece siamo qua a fare altri mestieri, la carriera è finita, abbiamo i figli magari anche grandi, ecco. Quindi è passato molto in fretta il tempo.
Alessandro, tu stai per entrare, anzi l'anno prossimo entrerai, come si dice, come citando il film, nei tuoi primi 40 anni, e direi che 40 anni li hai passati quasi tutti nel mondo del calcio. Direi che forse è il destino che un po' ti si aspettava ancora prima di nascere, visto che poi il calcio era proprio di famiglia per te.
Beh sì, sicuramente la passione mi è stata trasmessa da mio padre, che era un ex calciatore, e quindi diciamo che quando eravamo bambini noi non c'erano nemmeno tutte queste possibilità di giochi che hanno adesso i ragazzini, quindi c'era solo la palla e poi mi piaceva solamente giocare a calcio, quindi finita la scuola o comunque nei momenti di tempo libero si pensava solo a giocare a calcio dalla mattina alla sera.
E allora cosa voleva dire per un bambino che sognava di giocare al calcio, ci giocava tutte le sere, poi entrare nel settore giovanile della Juventus fin da bambino in pratica?
Beh, è stata, lo porto con me nel mio cuore, quel periodo è stato probabilmente il periodo più bello, no? L'infanzia, ho avuto la fortuna di poter giocare in un settore giovanile importantissimo a casa mia, quindi ho avuto anche la possibilità di godermi la famiglia, cosa che tanti ragazzi non hanno, quindi sono stati anni veramente molto, molto belli, dove sono cresciuto sia a livello tecnico ma soprattutto anche come persona, insomma è stata una scuola di vita importante, dove ti insegnavano insomma la disciplina, come ti dovevi comportare anche fuori dal campo, quindi veramente veramente ricordi indelebili e piacevoli.
Probabilmente sei anche arrivato nel momento in cui la Juve ha dato un po' la svolta nel settore giovanile, perché c'era stato qualche anno proprio all'inizio degli anni 80 dove la Juve un po' balbettava, rispetto agli anni 70 in cui andava veramente forte. Nel periodo in cui c'eri tu, quindi credo dal momento dell'ingresso di Beppe Furino poi come responsabile, c'è stato poi un exploit. Basterebbe fare un elenco di tutti voi ragazzi cresciuti in quel settore giovanile, che carriere che poi avete fatto negli anni successivi.
Sì, diciamo che è stata la presenza di vari personaggi, sì. Uno l'hai citato tu, Furino, poi dopo c'è stato l'avvento di Leonardi e poi ci sono stati anche degli allenatori importanti che hanno cambiato diciamo la filosofia e il modo di pensare del settore giovanile. Uno su tutti, Gian Piero Gasperini, ecco. Che insomma non ha bisogno di presentazioni per quello che sta facendo, però ha avuto il merito di cambiare la mentalità del settore giovanile e del modo di allenare i ragazzi, farli passare diciamo da una dimensione di bambini a un modo di allenarsi più da adulti, diciamo dagli allievi in poi.
Allora, visto che... Vai.
No, e quindi diciamo che poi dopo i settori giovanili, come le società, le fanno le persone, quindi sì. Queste persone hanno cambiato appunto il modo di lavorare alla Juventus.
Visto che l'hai già citato, una domanda su Gasperini era d'obbligo: ti stupisce quello che ha fatto fino ad oggi? Purtroppo qui in casa Juve ci si lecca ancora le ferite per la sconfitta che ha inferto proprio domenica scorsa.
Ma non mi stupisce, anche se nel calcio è sempre difficile confermarsi e migliorarsi. Lui ha avuto la capacità nel tempo di, essendo già bravo, di migliorarsi, di aggiornarsi. E quindi insomma la sua idea di calcio era molto chiara già quando mi allenava a 10 anni, quando avevo 10 anni, però poi nel tempo ha migliorato il suo modo di fare, insomma ha portato delle modifiche che l'hanno portato ad avere grandi successi.
Alessandro, quanto contava la componente juventina in quegli anni nel settore giovanile? Perché tu mi hai fatto il nome di Gasperini, ma potremmo fare altri nomi di grandi allenatori che erano in quel settore giovanile e tutti avevano proprio, passami il termine, un po' l'anima juventina. Io intendo Chiarenza, Maggiora, Schincaglia, poi vabbè negli anni successivi è arrivato
Storcato. Ho avuto Mesiti, ho avuto Chiarenza, ho avuto Maggiora, ho avuto Mattei. E uno dei più importanti, guarda, è stato Toni Marchio. Quando sono arrivato, che ero piccolino, veramente è stato un grande, per l'età, insomma, per le annate che allenava era veramente un grande. Tutti questi che ho citato sono stati importanti, avevano un'anima juventina, erano cresciuti anche loro nel settore giovanile, erano juventini dalla nascita, diciamo, quindi trasmettevano questi valori. E poi c'erano tanti ragazzi del posto, quindi eravamo tanti torinesi o piemontesi, quindi... anche questa era una cosa importante che creava senso di appartenenza.
È vero, forse visto che hai citato Toni Marchio che era responsabile della scuola calcio, è proprio così, perché poi forse la vera svolta è stata proprio quella, perché poi in quegli anni la Juve ha veramente, passami il termine, rastrellato tutto Torino e dintorni per portare a casa i migliori talenti, e ricordiamo che in quegli anni il Toro dal punto di vista giovanile era una superpotenza.
Beh sì, Torino lavorava bene quando, insomma, almeno la mia annata era una squadra molto forte. Per quanto riguarda Toni, quando c'ero io era più che altro un allenatore, quindi sì. Aveva un modo di fare veramente bastone e carota, però ci sapeva fare alla grande con i ragazzi. Ma questo anche Mesiti, Chiarenza, Maggiora, tutti questi allenatori che ho avuto io.
Mi hai citato giustamente l'esordio in Champions League, così inquadriamo, perché magari molti, sentendoti parlare, forse non tutti hanno ancora inquadrato il periodo, ma chiaramente tu sei un classe 82, stiamo parlando della fine degli anni 90, inizio anni 2000, tra l'altro un periodo in cui anche la prima squadra era fortissima, e quindi per gente come te che aveva l'occasione di andarsi ad allenare ed esordire e giocare con i grandi, avevate anche dei begli esempi in casa.
Sì, era complicato per un ragazzo del settore giovanile, perché era il periodo diciamo precedente alla retrocessione in Serie B, quindi era una super squadra, quella del 5 maggio che vinse lo scudetto, diciamo, quindi è stata una doppia soddisfazione, mi porto dentro quel ricordo dove non mi sarei mai aspettato di esordire, invece ebbi questa possibilità in uno scenario tra l'altro fantastico a Glasgow, con 60.000 persone, quindi veramente un grandissimo ricordo.
Alessandro, grandi nomi, perché poi dicevo, forse anche un po', prima ti ho detto il destino del mondo, il tuo di stare nel mondo del calcio per il fatto che giustamente avevi tuo papà che era nel mondo del calcio, ma forse anche per l'anno di nascita, perché tu nasci pochi mesi dopo il mondiale dell'82, evidentemente in quegli anni lì era più che mai il calcio era un po' nel destino di tanti ragazzini.
Beh, è un po' il motivo per cui, che ho citato prima, che c'erano... Sì. Era ancora un periodo nel quale c'erano pochi diversivi, pochi giochi, quindi il calcio era veramente una questione popolare, era un motivo di riscatto sociale, era tante cose, rappresentava tanto, quasi tutto per gli italiani, quindi i genitori che ti avviavano a giocare a calcio e poi ovviamente... bisognava metterci la passione se uno l'aveva, insomma, quindi io ho avuto la fortuna di averla e l'ho coltivata nel tempo.
Ti ho anche citato il fatto del mondiale campione del mondo, perché poi adesso invece, visto il tuo nuovo ruolo, hai avuto modo di entrare in contatto con tantissimi invece dei campioni del mondo del 2006, giusto per fare L'ultimo esempio in casa Frosinone. Quest'anno avete avuto in panchina Alessandro Nesta prima, adesso avete Fabio Grosso, quindi vi siete proprio rivolti sui campioni del mondo del 2006, e senza considerare quelli che tu hai conosciuto in casa io prima che diventassero campioni del mondo. Quanti ne hai conosciuti di quel gruppo lì, Alessandro?
Ma di quel gruppo lì ho conosciuto Gigi Buffon, con il quale ho avuto il piacere di allenarmi nei tempi in cui era giovane. Era una cosa impressionante, veramente fenomenale. Mi ricordo che in allenamento io ero ragazzino, ma anche i grandi campioni come Del Piero tiravano e facevano fatica a fargli gol. C'erano dei giorni di allenamento dove veramente non gli si faceva gol. E poi ho conosciuto Zaccardo, ho conosciuto Zambrotta, ho conosciuto Gilardino, ho conosciuto tanti, e ho avuto il piacere di lavorare con Alessandro Nesta e adesso con Fabio Grosso. E, insomma, la caratteristica che accomuna questi grandi personaggi, e poi il motivo per cui capisci che hanno vinto tanto, hanno vinto qualcosa nella vita, hanno avuto successo, è la loro umiltà, la loro dedizione al lavoro. Questa è la cosa che li accomuna. Poi ognuno ovviamente con il suo carattere e le sue particolarità.
E allora, visto che almeno un piccolo tuffo nel presente lo facciamo, perché poi stasera, visto che non si parla più di calcio giocato, visto tutto quanto si parla di Superlega, c'è il campionato, ci sarà Juventus Parma e Gigi Buffon, che mi hai citato prima, è ancora lì e sarà ancora titolare. Anche lui impressionante dalla carriera che sta facendo.
Che dire, non ci sono aggettivi o parole per qualificarlo. È un mostro sacro, una leggenda vivente, e ancora a grande entusiasmo e voglia di giocare. Veramente chapeau, perché non è facile. Comunque, al di là che lui sia fenomenale nel suo ruolo, dopo la carriera che ha fatto, trovare ancora stimoli per giocare a questi livelli è veramente da apprezzare, insomma.
Alessandro, voglio chiederti, allora adesso vengo un po' proprio al personaggio Alessandro Frara, volevo chiederti quando hai deciso nella tua testa che il tuo futuro sarebbe stato quello del dirigente, del direttore sportivo.
Ma guarda, allora io ho giocato a calcio tutta la vita, ma nello stesso tempo ho sempre continuato comunque a studiare. Ho fatto il liceo classico, mi sono laureato in scienze politiche, quindi
però...
mi sono laureato l'anno che ho fatto la Serie A con il Frosinone. Ecco. Insomma, quindi quello è stato un anno importante per me. E quindi sapevo che prima o poi comunque la mia carriera da calciatore sarebbe terminata e avrei dovuto reinventarmi e fare qualcos'altro, quindi ho cercato di poter coniugare le due cose e insomma adesso ho intrapreso questa nuova avventura e sto facendo, diciamo, mi sto facendo le ossa.
Invece idee di allenatore non l'hai mai avuto? Non ti sentiamo, Alessandro? Forse è caduta la linea, vediamo se Filippo sta provando a richiamarlo, così finiamo questa chiacchierata interessante con Alessandro Frara, come abbiamo detto, direttore sportivo attualmente del Frosinone. Ma avete sentito che passato che ha nel settore giovanile della Juventus, quindi in quegli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, quando ha avuto anche la possibilità di esordire con la prima squadra. Ha raccontato proprio lui di quella trasferta a Glasgow in un ambiente strepitoso. Vediamo se mi dice Filippo che dovrebbe essere, forse abbiamo ristabilito il collegamento, eccolo qua. Alessandro, ci sei?
Sì, sì, vi sento.
Era caduta un attimo linea. Ti stavo chiedendo se invece avevi mai pensato di lanciarti nel ruolo di allenatore, perché tanti altri tuoi ex compagni si sono buttati su quello.
Sì, guarda, ci ho pensato, ma secondo me il ruolo dell'allenatore è una vocazione, lo devi sentire, devi sentire un impulso forte dentro di te. Io questo non l'ho mai sentito e quindi penso di essere più adatto a fare altro. Poi non lo so se avessi fatto l'allenatore come sarei stato, sinceramente.
Vabbè, giustamente così. I ruoli nel mondo del calcio sono tanti. Diciamo che Alessandro, ormai Frosinone è la tua seconda casa. Ormai siamo quasi pari con Torino,
La mia casa è sempre Torino, certo. Anche se ormai ho vissuto metà della mia vita fuori da Torino, ecco. Però quando torno a casa ho un forte senso di appartenenza, le radici sono quelle. E, detto questo, sì, Frosinone è la mia seconda casa, sono 10 anni che vivo qua, ne ho fatti 7 da calciatore, ecco. E 3 da dirigente. Mi sono tolto grandissime soddisfazioni partendo dalla Serie C e arrivando alla Serie A a 33 anni. Tra l'altro pareggiando lo Juventus Stadium.
Sì, eh. Ce lo ricordiamo.
È incredibile. Quindi mi sono tolto molte soddisfazioni qua e sono contento, mi trovo bene, la gente mi vuole bene e quindi spero di poter fare altrettanto bene anche in una veste diversa.
Anche perché tra l'altro l'impressione, stando chiaramente seguendovi molto da fuori, l'impressione di una società molto seria con i piedi per terra, quindi vuol dire la dimostrazione che fare le cose fatte bene non è impossibile in questo mondo del calcio.
Sì, è una società che è cresciuta molto nel tempo, con alle spalle una proprietà, un imprenditore molto importante che è Maurizio Stirpe, sì. E che è del luogo e quindi è molto attaccato al territorio e alla sua squadra, è un tifoso, però insomma ha una visione moderna e quindi è una persona molto in gamba.
La società è una società
molto seria.
Sì, sì. Alessandro, abbiamo iniziato chiaramente la chiacchierata parlando di quanto sta succedendo in questo momento in Serie B, perché per chi non lo sapesse, chi segue poco la Serie B, il campionato adesso è attualmente fermo in attesa di riprendere, perché dovevate giustamente cercare di essere tutti alla pari, perché il campionato sta entrando nelle fasi finali. Volevo proprio chiederti invece quanto avete pagato a livello ambientale la situazione Covid, perché immagino che giocare un'intera annata così senza pubblico è davvero difficile per una società appunto che non vive sui diritti televisivi come fanno per esempio in Serie A.
Beh, è stato veramente complicato, viviamo dallo scorso anno, da marzo dello scorso anno, viviamo una situazione veramente surreale e senza pubblico. Sicuramente siamo stati, noi principalmente siamo stati molto penalizzati, sì. Perché abbiamo un pubblico passionale, facciamo 11.000 abbonati, per noi è stato veramente un grave danno. Poi l'anno scorso abbiamo perso la finale playoff per un gol, abbiamo preso il palo e non siamo andati in Serie A e i ragazzi hanno avuto pochi giorni di vacanza, una settimana, e siamo ripartiti sempre a porte chiuse. E poi abbiamo avuto il Covid a dicembre, insomma ci sono state una serie di difficoltà che ci hanno portato adesso a vivere una situazione un po' di difficoltà, però abbiamo dei valori e insomma cercheremo di finire al meglio questo campionato per poi, diciamo, pensare al futuro.
Alessandro, se in futuro da direttore sportivo ti faccio quest'ultima domanda e poi ti saluto, ci sarà la possibilità di prelevare qualche ragazzino del settore giovanile della Juve? Andrai a colpo sicuro? Nel senso
Guarda,
su come
quest'estate abbiamo
crescono, ecco.
preso Castanos,
Ecco.
che io avevo seguito nell'Under 23, e quindi insomma, perché no? Volentieri.
Però magari qualche italiano, qualche torinese come l'era stato a suo tempo Alessandro Frara, ecco, magari qualcuno è proprio arrivato dalla base.
Magari, molto volentieri.
Direi che è sempre più difficile perché purtroppo se ne vedono purtroppo sempre meno. Vedo che anche l'incidenza straniera sta incidendo tanto da quel punto di vista. Forse è un peccato,
Ma noi abbiamo anche Arialdo qua, che non è più, ovviamente un giovane, però insomma anche lui è un torinese che è cresciuto nel settore giovanile della Juve, che aveva grande senso di appartenenza, è un tifoso juventino, quindi sì, se ne vedono meno, ma perché è il mondo che è
È
cambiato,
vero, è
insomma.
vero, è vero. No, no, io ti devo proprio purtroppo anche nel settore giovanile che ci sono sempre più stranieri. Credo. Questo chiaramente vale molto più per le società di quelle che hanno, diciamo così, un bacino diverso dal vostro, perché immagino che il vostro settore giovanile sia molto più chiaramente più locale e meno rivolto allo straniero.
Eh sì, appunto il mondo è cambiato, c'è l'Europa,
Eh sì,
c'è molto più scambio, sia
infatti.
commerciale che insomma di calciatori a tutti i livelli, ci sono molti, molti scambi e il calcio diciamo, è lo specchio, gli
Sì.
italiani possono andare all'estero e gli stranieri vengono qua, quindi è giusto che sia così, non lo so se è giusto o sbagliato,
Certo.
insomma, è così. E dobbiamo farcene una ragione e accettarlo, insomma.
Alessandro, prometto che questa è l'ultima domanda. Non ti è mai capitato di valutare un'opzione per andare tu all'estero a fare un'esperienza?
Ma non, da calciatore sì, avevo avuto una possibilità. Mi aveva chiamato Franco Ceravolo, tra l'altro, che è un altro che è stato, è un'altra persona con la quale ho un grande rapporto ed è stato la Juventus. Mi aveva chiamato al Queen's Park Rangers quando giocavo nello Spezia, mi sembra, o precedentemente, adesso non mi ricordo di preciso, poi non se ne fece nulla. Sì, mi sarebbe piaciuto molto fare un'avventura all'estero, e magari in futuro, chissà, da dirigente potrei, se avrò la possibilità, la valuterò veramente con grande attenzione.
Perfetto, Alessandro, grazie mille, era un piacere, era un po' che volevamo sentirci, siamo riusciti, purtroppo è arrivato in un periodo con tutto quello che è accaduto con la Superlega che ci ha un po' fatto cambiare i piani, però è stato bellissimo fare questo tuffo nel passato con te. Grazie mille Alessandro e soprattutto in bocca al lupo per il vostro Frosinone.
Grazie a voi, mi avete fatto venire un po' di nostalgia. Bene così, buona giornata.
Grazie Alessandro, grazie mille. E con questa chiacchierata con Alessandro Frara, direttore sportivo del Frosinone, ma soprattutto per noi di Radio Bianconera, ex ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Juventus, proprio quindi da bambino è arrivato fino alle soglie del professionista. Chiudiamo qua la puntata del mercoledì, quindi di Generazione Urrà. Domani torniamo con Ieri e Oggi. Chiaramente proveremo a parlare di Juventus Parma, perché a questo punto, come si dice, the show must go on, bisognerà ricominciare a rivivere il campo e permettetemi la frase finalmente, perché almeno si tornerà a parlare di cose che almeno personalmente piacciono di più. Da parte mia, Fabio Elena, anche di Filippo, un buon pomeriggio e ci sentiamo domani.
Generazione Urrà. Tutti gli urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.